cioè nel affinché mi sono presentato per questa discussione, c'era un tentativo di rilettura del capitolo sesto del primo libro del Capitale, non pubblicata, inedito, che praticamente sosteneva alcune delle quanto detto in questo articolo presentato, che spero voi abbiate già visto in Uninomade, sosteneva praticamente alcune delle tesi già presentate ieri, in particolare questo discorso sul completamento, diciamo, della sussunzione reale da un lato, dall'altro le trasformazioni del lavoro produttivo, che passa appunto in questo sviluppo storico dal fatto di essere limitato a una valorizzazione diretta del capitale, a quelli che sono invece questi effetti assolutamente universali, ecco, diciamo così, o generali, perché la parola universale è effettivamente molto equivoca, a questi effetti generali, a questa espansività, estensione. Ecco, credo che appunto una volta definite queste cose si tratti però di chiarirle anche in base a quelle che sono già alcune elementi, non tanto di critica quanto di riserva nell'avanzamento di questo discorso, che sono state presentate già qui nella stamattina nella discussione, tanto vale, dico, che ci entriamo e che soprattutto apriamo la discussione in questo momento su questi elementi, e proprio per riuscire poi a identificare meglio quali possono essere degli assi di ricerca che ci portino un po' più avanti. Ora, una prima riserva che mi sembra questi elementi di discussione che mi sembrano estremamente importanti è quello che incrocia criticamente, quello che attacca, criticamente l'incrocio tra serie storica e serie strutturale. Cioè si dice la sussunzione reale e la sussunzione formale non sono in realtà elementi storicamente successivi che vengono nell'epoca, quanto elementi che si sovrappongono. Gli effetti della sussunzione reale, di un processo di sussunzione reale sul modo di produzione, sono effetti che si articolano, si confondono, si rendono connaturali anche alla sussunzione formale, si rendono connaturali anche alla sussunzione reale. Il che è indubbiamente vero, sociologicamente vero, diciamo. Il problema però resta il problema di una successione che è anche un'accumulazione. In Marx, secondo me, l'importanza di questa sorta di storicismo, che poi ha finito per diventare una teleologia, una continuità, tra l'altro salvifica, una teleologia alla fine della guerra, si costruiva questo grande mondo del comunismo necessariamente, era indubbiamente una cosa sbagliata, che corrispondeva a quella che era una illusione del suo tempo. Io credo che, per esempio, degli sforzi per distruggere questo tipo di teleologia, come quello fatto nell'ultimo libro di Dardot e Laval, che abbiamo recensito appunto per il Manifesto, ma che spero che vada in circolazione presto, che in Francia appunto è uscito circa un anno fa, sia un libro molto importante, quello in cui si attacca veramente in maniera molto dura, ecco, questo tipo di teleologia marxiana, che è il recupero della storia per farci vivere in maniera progressiva un passaggio strutturale. Perché evidentemente nel pensiero marziano questo passaggio dalla sussunzione formale alla sussunzione reale, che guardate bene in Marx, è sempre semplicemente sussunzione del lavoro nella fabbrica, del lavoro produttivo limitato. È dall'inizio dell'operaismo, se volete, che si è cominciato a parlare di sussunzione della società, non più della fabbrica nel capitale. Quindi c'è già questo passaggio enorme, no? Che è avvenuto dal punto di vista teorico. A questo punto Marx concludeva, al di là di questo passaggio c'è il comunismo, si creano le condizioni oggettive, si crea il potenziale rivoluzionario. Ora, è evidentemente che nella misura in cui si rompe con questa teleologia, si rompe anche con questa, diciamo, speranza si concretizzata nello sviluppo. Rompere con questa speranza concretizzata nello sviluppo significa avere una concezione molto più realistica dello sviluppo. Però, e io sono completamente d'accordo su questo, in più sono, quindi, diciamo che sussunzione formale e sussunzione reale non sono consecutive dal punto di vista sociologico, perché noi sperimentiamo effettivamente la compresenza, no, di aspetti che riguardano la sostituzione formale, con aspetti che riguardano la sostituzione reale. D'altra parte è anche vero che la resistenza di elementi di sostituzione formale non è semplicemente un difetto, un limite, ma sono anche spesso spazi di libertà. Spazi di libertà artigiana, inventiva, che resistono e come tali lasciano appunto dei momenti, no, nei quali si articola ancora, no, una capacità di innovazione slegata da un destino, no, storico e figurato. D'accordo, questa rottura poi avviene, no, riguardo appunto gli elementi teleologici, e quindi ci riporta a una realtà molto più importante, cioè alla potenzialità di sviluppare rapporti politici. In fondo il nostro concetto di capitale è sempre stato un concetto, diciamo così, nell'ambito operaista, in cui la dualità, no, del concetto di capitale è stata sempre importante. C'è questa vena machiavellica, se volete, malgrado le nostre intenzioni, anche un po' gramsciana, no, all'interno del nostro concetto di capitale. Questo concetto di capitale è non semplicemente un concetto di economia politica, ma un concetto politico, la rappresentazione di un rapporto di forza. E questo è avvalso, se volete, a dare così questa pienezza, ecco, del rapporto politico, che invece nelle varie teorie del riformismo perdevamo sistematicamente. La reintroduzione dell'elemento politico del rapporto di forza, e quindi della possibilità di rottura, e quindi della capacità di andare al di là del capitale, da dentro al capitale, ma non da dentro al capitale perché fosse la maturazione di un progresso, ma perché era un rapporto di forza. Certo, gramscismo in questo c'è, ma dico gramscismo in termini del vero Gramsci, cioè di un Gramsci leninista, perché Gramsci è sempre stato un leninista prima di essere qualsiasi altra cosa. Detto questo, veniamo però all'altra faccia del rapporto tra struttura, tra sviluppo strutturale e sviluppo storico. È fuori dubbio che ci sono delle realtà che in questo sviluppo diventano egemoniche, irreversibili. Lo sviluppo capitalistico è qualcosa che determina dei passaggi. Se questi passaggi non possono essere considerati nella luce di un progresso, siamo d'accordo. Se non possono essere considerati nella luce di una estensività o espansività completa, siamo d'accordo. Ma sono. Perché è fuori dubbio che il lavoro, cioè meglio, la struttura della forza lavoro si è modificata. Non si sarà modificata in meglio. Perché è chiaro che il fatto che sia diventata una forza lavoro cognitiva non significa che questo ci avvicina al socialismo. Però è vero che il potenziale che una forza lavoro cognitiva determina per stabilire cooperazione è infinitamente maggiore di quello che noi trovavamo all'interno di un lavoro appiattito in funzione massificata. È fuori dubbio che nel lavoro cognitivo l'elemento conoscitivo, inventivo, singolarizzato comincia a darci l'idea di che cosa può essere stare assieme, anche in maniera forte, anche in maniera istituzionale, portando libertà. Perché il concetto, la libertà è qualcosa che ci è necessaria. Non possiamo immaginare un comunismo senza libertà. Quindi da questo punto di vista c'è questo salto, per esempio, rispetto a questo elemento, ma invece di guardare semplicemente questo elemento, guardiamone un altro che è assolutamente centrale nel nostro discorso, che è quello della funzione produttiva della finanza. Perché io non so, insomma, c'è questo formidabile articolo del 77 di Marazzi, che è pubblicato come appendice in Il comunismo del capitale. È un articolo fatto nel 77 su Zero Work, che era la prima rivistina che avevamo fatto negli Stati Uniti, e nel numero 2, credo, di Zero Work c'è questo articolo, che è un articolo formidabile, che è un articolo che nasce dalla riflessione sulla crisi fiscale di New York. Che cos'era stata questa crisi fiscale? È il fatto che un certo numero di comune di New York non riusciva più a pagare i suoi impiegati, e non riusciva più a pagare gli impiegati perché aveva speso troppo, come succede sempre, no? Aveva speso troppo in spese di intervento, era stato il periodo che seguiva immediatamente le grandi lotte degli anni 60, no? In cui tutti gli interventi sul quartiere, sul Bronx, eccetera, no? Così hanno fatto spendere enormi soldi al comune di New York. E qual è l'idea che viene al comune di New York in quel momento? È quella di impegnare il denaro delle pensioni, il denaro accumulato sui salari operai, sui salari della comunità, in generale, di impegnarli presso le banche. Comincia e la crisi fiscale viene risolta in questa maniera molto, molto, assolutamente attuale. Il bilancio, il debito pubblico, sì, ma grazie. All'interno di una discussione nella quale entrano Lacoberti, Luciano Ferrari Bravo, eccetera, eccetera, comincia a sviluppare questo discorso appunto su quella che è questa capacità di trasformare il denaro in valore, no? Di ritrasformarlo nella circolazione, di ritrasformarlo e arrivare a questa finanza. E oggi ci troviamo di fronte a tutta quella che è una corrente che è nata più o meno in quegli anni, per esempio del regolazionismo francese, Michel Aillietat, André Orléans, che ragionano e formulano in termini assolutamente determinati questo tipo di progetto. Dicono chiaramente la banca deve, in relazione alla necessità, costruire moneta. E noi possiamo ricostruire a questo punto, perché questa è la cosa assolutamente precisa, determinata e molto marxiana, possiamo ricostruire un rapporto tra la capacità produttiva generale sociale e l'emissione, la fabbricazione di moneta. La moneta non è nulla, se non è questa rete comune che ci tiene insieme. La moneta non corrisponde a dei valori, corrisponde al valore produttivo del fatto che riusciamo a stare insieme. Come vita non ha bisogno dell'oro. Sono i padroni che ci dicono dovete star dentro il valore dell'oro che possediamo. La moneta è un elemento di comando quando si stacca sugli interessi del comando, della divisione di classe, dell'esistenza della povertà. La moneta serve non ad arricchire, serve ad arricchire i ricchi, ma serve a tenere poveri i poveri. Ed è questo l'elemento assolutamente centrale rispetto al quale la finanza, i subprime, che cosa sono? Sono in realtà il tentativo di controllare, attraverso fondamentalmente i subprime nell'edilizia e nell'immobiliare, no? Sono il tentativo di indebitare la popolazione. A un certo momento gli viene meno, perché gli viene meno? Gli viene meno per un difetto interno al sistema, perché è squilibria, è una crisi di sovrapproduzione fino in fondo. Ora, io non so, io ho fatto molta fatica per capire queste cose e non so se le ho capite. Aspetto sempre, dico, secondo me questi sono però i temi sui quali dobbiamo continuare a lavorare. Ci sono questi temi rispetto ai quali noi possiamo cominciare a immaginarci appunto una moneta del comune. Cosa diavolo è una moneta del comune, insomma, se non questa capacità democratica di stampare moneta che corrisponda a una capacità produttiva che già esprimiamo, come fatto di stare insieme. È una cosa formidabile, nel fatto di essere moltitudine. Ed è da questo punto di vista che probabilmente è vero che non c'è successione, è vero che non c'è progresso. Soprattutto non c'è un progresso necessario, tutte queste cose dipendono dalle lotte, dipendono dai confronti determinati, dipendono dal punto, e altrimenti dico se ci fosse, magari ci fosse questo bel progresso, no? Non c'è. Anzi, abbiamo sempre il dubbio, no? Che se non ci muoviamo possa venire anche il peggio. E di fronte a questi elementi costituenti che mettiamo in gioco, abbiamo anche, dico, sempre presenti quelli che sono gli elementi non costituenti, e non c'è nulla, dico così, che sia, che neghi, dico, fino in fondo quello che è, per esempio, l'ottimismo di cui ci hanno sempre accusato, se non appunto, se non proprio questa insistenza che diamo sempre nei nostri ragionamenti alla primarietà della lotta, alla primarietà dello scontro e del confronto che devono dare risultati in un senso o nell'altro. Un altro elemento che mi sembra possa essere sottolineato a questo proposito è non vale neanche la pena che ci torni su con molta insistenza, però vale la pena che si insista su così, insomma, collateralmente sulla cosa che già Matteo diceva bene, insomma, costruire discorso, costruire tendenza è qualcosa che viene prima e non dopo l'evento. C'è una in realtà teoria dell'evento che è circolato molto in questi anni, che fa capo a Badiou in particolare, ma non è tanto a Badiou, insomma, che ci si deve riferire, in cui sembra che l'elemento di novità, l'eccedenza che si introduce nel processo storico, sia qualcosa che è in realtà non incontrollabile da un lato, e dall'altra parte sia riconoscibile solamente dopo che è avvenuto il passaggio storico. È appunto la nascita di Gesù Cristo l'evento, lo riconosciamo dopo evidentemente, è ad esempio il 93 giacobino francese, è la rivoluzione d'ottobre, che sono tutti questi casi che emergono nella storia che noi riconosciamo solamente dopo. Io non so, ma esattamente come prima si diceva, è vero che non c'è progresso, ma è vero che noi, questo futuro che abbiamo davanti, questo tempo che ci scorre davanti e sul quale gettiamo dei ponti, no? Dei tentativi di prefigurare il tempo che ci sta davanti, questo tentativo di evitare appunto il vuoto nel quale possiamo cadere, di staccare la morte, no? Che chiude questa temporalità, questa passione che ci mettiamo dentro questo riconoscimento dell'umanità, no? Dentro la quale viviamo. Ecco, tutto questo lo facciamo perché vogliamo farlo, perché partecipa di un desiderio. E questo desiderio che mi serve a me mi risulta comodo dirlo in termini spinoziani, no? Ma è qualcosa di più ampio, che riconosco in tutti i miei amici, riconosco nelle persone che amo, riconosco nella quotidianità. Ed è questo desiderio che noi costruiamo il nostro, tentiamo di costruire il nostro futuro, ma il fatto di tentare, il fatto di avere il senso dell'incertezza, delle precarietà, della difficoltà, non ci toglie la consapevolezza di vincere di tanto in tanto delle battaglie, di costruire positivamente delle cose. Questo è il fare politica, no? Cioè lo stare insieme e costruire, che ci sta soprattutto a cuore. E da questo punto di vista l'evento non è un elemento miracoloso. Gesù Cristo era aspettato, fuori dubbio. Il terrore rivoluzionario del 93, di una storia di libertà. Il 17 sovietico è la conclusione di un secolo di cinquantenni almeno, di lotte rivoluzionarie, insurrezionarie. Ed oggi è appunto questo sentimento profondo che oggi ci agita, che è il terreno sul quale evidentemente queste passioni cominciano ad annodarsi e quindi a svolgersi. E da questo punto di vista credo che la concezione del comune, no? Sia qualcosa che ha veramente una grossa qualità, che noi dobbiamo evidentemente inseguire fino in fondo dal punto di vista teoretico, teorico. E cioè è chiaro che questa consistenza ontologica del comune è qualcosa che il lavoro cognitivo, l'attuale fase capitalistica ci presentano in vari modi. Non c'è un comune, se è vero, se è una potenzialità reale, è anche vero che il comune non è uguale, viene utilizzato in maniera diversa a partire dai vari punti di vista. Il comune di fronte al quale noi siamo non è qualche cosa che è, ci siamo dentro, e quindi si tratta, è come essere dentro l'acqua, ci si può annegare, si può continuare a viverci dentro, a nuotare, dobbiamo sapere in che direzione andare, perché il comune oggi è questa Umwelt, no? E questa veramente non è un caso che nella filosofia questa concezione di comune possa essere veramente, sia stata fondamentalmente, sia venuta fuori fondamentalmente nelle teorie fenomenologiche, anche nelle teorie fenomenologiche del diritto. E senza fenomenologia faremmo più fatica ad immaginarlo. Il comune è prima di tutto questo nuovo mondo, e fuori da teleologie, fuori da qualsiasi tipo di illusione che abbiamo descritto precedentemente, ma è questa nuova sostanza nella quale siamo infilati, è questo nuovo essere nel quale siamo dentro. Dopodiché il capitalismo che cosa fa? Il capitalismo è un rapporto di dominazione, e quindi vuole renderci il comune qualcosa di ancora più pesante una vuole attraversare il comune in maniera ancora più dura per stabilire la sua di quanto prima attraversasse il caos sociale per costruire il suo dominio. E in effetti la descrizione che ne dava di questi vari modelli che presentava Matteo un momento fa erano dei modelli appunto di controllo essenzialmente che vengono sviluppandosi dentro questa materia omogenea. Ci chiamiamo comune. Quindi per esempio quando diciamo accesso al comune diciamo una stronzata. Perché nel comune ci siamo, però è anche vero che quando a dire accesso al comune ci significa accesso a qualsiasi cosa, no? Come se fosse un'altra cosa, come se fosse appunto una proprietà, uno status, qualche cosa che possiamo cogliere. No! Il comune non si organizza, divengono dall'interno. L'accesso al comune significa l'accesso alla istituzionalizzazione del comune. Per esempio, l'accesso alla finanza da un punto di vista democratico, politico. Come facciamo a rovesciare? Anche qui dobbiamo sempre stare maledettamente attenti. Io credo che ci sia un unico concetto che ci permette normalmente di togliersi da questi difetti linguistici. Scusatemi, è un po' paradossale, ma come si fa a distruggere il feticismo della merce? Tutti questi termini, no? La merce che cos'era? Era il feticismo della merce, che cos'è in Marx, no? È questa immagine del mondo, no, che noi abbiamo, che serve in realtà a coprire i veri rapporti di forza, i veri rapporti di sfruttamento che coprono, che sono coperti da questa realtà feticistica, che è prodotta dall'ideologia, che è prodotta dai rapporti di forza capitalistici, che è prodotta dal diritto, che è prodotta dall'economia politica, che è prodotta dallo Stato, dall'autorità. E noi dobbiamo evidentemente, perché questa è la funzione, è per questo che avendo praticamente distrutto quasi tutto l'impianto teoretico tradizionale del marxismo, questi elementi però restano. Non è un caso che Derrida, per esempio, alla fine della sua vita fosse tornato, per esempio, con un grande, veramente, una grande capacità, un grande piacere, no? Proprio sul feticismo della merce, no? Ecco, è secondo me estremamente, estremamente bello, estremamente importante insistere su questo, e attraverso questo feticismo, sulla critica del feticismo della merce, recuperare anche una certa tradizione che non è di marxismo tradizionale, spesso veramente molto curioso, ma è essenzialmente, i filologi marxisti sono insetti pericolosi, come si diceva una volta, insomma. Togliamoci dunque dai piedi, se Dio vuole, e basta. Però dico, al di là di questo, ecco, dobbiamo recuperare nel marxismo quello che è stato, e che il marxismo spesso, malgrado la filologia è riuscito ad assorbire, è il senso della lotta. È il senso, per esempio, lo so, pensate a una tematica formidabile come è stata quella del salario. La trasformazione del salario, dico, da elemento di contrattazione con il padrone in elemento di in arma, no? Contro la consistenza e la continuità del potere. Appunto oggi io credo che attorno alla finanza si possano fare operazioni di questo genere. Lo dicevo ieri, no? Ricordando questo fatto, questo pezzo della Luxemburg. Ecco, mi sembra veramente che sarebbe molto molto importante insistere su queste, sulle dimensioni geopolitiche tradotte in termini finanziari, perché del denaro e della moneta sarà molto difficile che riusciremo a fare a meno nel tempo che ci sta davanti, per conquistare appunto una prospettiva rivoluzionaria. Io credo di aver fatto il mio dovere.